radio2pod.rai.it.
Nel mio paradiso deserto e privo di santi c'è solo San Calogero, l'eremita giunto dall'Africa, nero e povero in canna. E forse non è un caso se uscivo dal ventre di mia madre nello stesso momento in cui San Calogero usciva dalla chiesa madre. Un santo nero, il cui strambo culto Camilleri racconta nel romanzo Il corso delle cose e di cui ci parlerà oggi A tutti i colori del giallo. Ma voi vi chiederete che cosa lega realmente San Calogero a Camilleri. Io vorrei chiedere direttamente a Camilleri come mai si sente ancora oggi legato a questo santo. Allora Andrea, ancora una volta a tutti i colori del giallo, che cosa ti lega ancora oggi a San Calogero?
Ma ad avermi portato fortuna, per esempio. Il fatto che io così sia devoto a quest'unico santo in fondo mi ha aiutato, perché è un santo un po' curioso. Cioè dire, è un santo partigiano, è un santo che protegge i suoi devoti e gli altri se ne può, li frega. È un santo che devi mantenere la promessa che gli hai fatto, altrimenti si vendica. È un santo con particolari caratteristiche che a me piace molto. È un santo del popolo. Pensate che il simulacro del santo, la statua del santo, non sta in chiesa. Quella che sta nella chiesa madre del mio paese è un finto San Calogero. Quello vero è nella casa, una volta degli operai portuali, ancora oggi, e ai tempi degli anni 1950 stava lì il santo tra Karl Marx, Stalin e Di Vittorio, adorato allo stesso modo. È un santo che è così il più popolare dei santi che possa esistere, perché è il santo dei poveri. E lui si trovò ad una solita passata di peste che c'erano e cominciò a curare gli ammalati, cominciò a fare una sorta di lazzaretto, però quando questi andavano in convalescenza e non avevano di che mangiare, non avevano che nulla, allora lui, per evitare che avessero gli altri contatti, ci fossero contatti, perché quelli che avevano qualche lira, il frumento, le cose, si erano chiusi in casa, lui caricò tutti i quadrupedi che trovò, capre, pecore, cavalli, eccetera, e con un tamburo passava di casa in casa dicendo buttatemi giù del pane, buttatemi giù del pane. Quelli glielo buttavano, rassicurati che non c'era contatto fisico. E così tuttora quando passa il santo dalle finestre, dai balconi, si buttano fette di un pane speciale, meraviglioso, e non c'è una fetta che cada a terra perché viene beccata a volo dalla moltitudine che c'è dietro. Uno dei più bei ricordi che ho di questa festa, che è un po' rumorosa, E nel 1943 gli americani arrivarono al mio paese verso il 20 di luglio del 43. La festa di San Calogero cade alla prima domenica di settembre, e quando il plotone di militari americani negri vide portato in processione un santo negro, si impadronirono rapidissimamente di tutti gli strumenti musicali e con un ritmo jazz meraviglioso la statua del santo partì a velocità straordinaria.
Che bella scena, vorrei un applauso dai ragazzi di vigata.org che sono qua in studio con noi a ascoltare questa puntata speciale con Andrea Camilleri. E però se abbiamo parlato di santi parleremo anche di briganti, ma quali briganti? In realtà parleremo di un capo mafia che si chiama Trimarchi e che è stato interpretato nel 1996 alla radio, niente po' di meno che da Camilleri, in un radiodramma che si chiamava Una sola debole voce.
Buongiorno. Oh, Lila, brava che sei venuta. Anche Tuccio c'è. Mi ha accompagnato e se n'è andato da suo fratello, ma se avete bisogno lo chiamo.
No, con Tuccio già ci ho parlato. Siediti. Allora, Lila, quello che è successo lo sai, sono tutti ormai. Mio genero in carcere, mia figlia non si sa dov'è.
Neppure voi lo sapete.
No, non ci dicono niente.
Senti Lina, io so che tu sei affezionata a noi, a Nora soprattutto. E sono sicuro che se c'è bisogno di aiuto, su di te si può contare, non è così?
Certo,
Io e mia moglie siamo preoccupati. Mia figlia ha fatto una fesseria. Ma il guaio è che stiamo pagando tutti, suo marito, suo figlio, noi. Ci ha messo tutti nei guai.
Una fesseria, dite? Scusate, ma io invece penso che ha fatto bene a parlare.
Ma contenta sei del dottore in prigione?
Se era veramente il dottore dei mafiosi, sì, sono contenta.
Ma quale dottore dei mafiosi? Senti, Lina, io ti ho fatto venire qui perché tu ci devi dare una mano. E invece tu ti vai contro.
Contro? A voi? Io ce l'ho con il dottore Rai.
Dalla stessa parte. Comunque, il problema è un altro. Io penso che prima o poi il giudice Franchina ti interroga.
A me? E che posso dire io che non so niente?
Appunto, non sai niente.
Tu non hai mai visto niente, l'hai detto ora, non hai sentito niente.
Mia figlia tutto si è inventato, capisci? L'hanno fatto spaventare, forse la ammazzano. E lei per paura si è andato fuori con la storia. Ma non è vero niente.
Vero, vero è.
Ma insomma, la finisci, che lo vuoi sapere tu?
Ma tu non ti devo dire, ci parlo io con Lina, vai via.
Ehi! Guarda che queste cose tu, al giudice, non le puoi dire!
Matteo? Matteo, ci penso io, vai a prenderti un caffè.
Andrea Camilleri nel ruolo del capomafia Trimarchi. Andrea, come ti sentivi nei panni di quel capomafia?
Mi sentivo benissimo, perché in realtà facevo l'attore, quindi l'attore si mette nei panni, ma poi se le leva. Voglio dire che sono stati 3 telefilm abbastanza noti, scritti da Corrado Augias, dove io facevo il capo della polizia, quindi voglio dire, fa un momento che reciti. Però siccome qualche capo mafia l'avevo conosciuto...
Allora ti sei ispirato a qualcuno di reale?
Mi ispiravo a qualcuno.
Santo Piazzese, ma l'avevi mai sentito recitare Camilleri?
No, non sapevo che avesse questi precedenti e devo dire, dico testimoni, che l'ho anche detto più volte, che secondo me Camilleri è un grande attore potenziale. Io, mi sarebbe piaciuto vederlo negli sceneggiati di Montalbano, che sono nelle parti per esempio del vecchio questore, il questore che poi va via e viene sostituito dall'altro che non si trova molto col quale... Poi
si chiama Burlando, come la fidanzata Livia.
Ecco, sì.
Il vecchio questore.
E quindi per me, diciamo, è una rivelazione, perché non sapevo che ci fossero questi precedenti, però diciamo, mi conforta nella mia opinione originale.
E tra l'altro noi abbiamo scoperto delle cose nelle Teche Rai dove lui come attore dimostra di essere un grande attore, perché lui tende a non parlare tantissimo della sua attività di regista e di attore, ma quella di attore e anche di lettore alla radio. Noi abbiamo trovato delle letture che sentirete nelle prossime puntate dedicate a Pirandello, fatte da Camilleri, che sono eccezionali. Invece vuoi fare una domanda a Santo Piazzese, allo scrittore Camilleri adesso?
Ma sì, guarda, che cosa, quando si decide a darci un altro libro?
Ah, bravo Camilleri, che ha fatto la domanda prima lui.
Preferisco girare la domanda ad Andrea. Dico,
ah, no, tu lo io sai che io praticamente sono un quindicinale, no? Quindi,
no, glisso, preferisco, non so se c'è il mio editore in...
In ascolto, Silverio è sicuramente in ascolto.
Che sto rigliando e quindi non vorrei dargli troppe speranze o illusioni.
Vabbè, allora no comment
sì,
di
sto
Piazzese.
Lavorando a un quarto libro, sì.
Ecco, questo è importante.
Sì, però non sono in grado di fare previsioni sul...
No, io non volevo, no, io volevo semplicemente se stai lavorando a un quarto libro.
Sì, sto lavorando a un quarto libro che sarà sulla stessa linea del terzo, cioè il terzo il commissario Spotorno come protagonista, e anche il quarto sarà così.
Guarda che è il capo mafia Trimarchi che ti sta dicendo, stai lavorando a un quarto libro, non te lo sta chiedendo una persona qualsiasi.
Mi preoccupa di più lo scrittore Camilleri.
Allora, Santo Piazzese, prima che ti faccia arrestare dal questore Silvio Bozzi, che anche lui ci sta ascoltando, fai una domanda a Camilleri, dai.
Ma senti, io più che una domanda, è così, una cosa che mi ha intrigato moltissimo, che... Non so, questa storia che il comune di Portampedro a un certo punto aveva deciso, non so poi alla fine se abbiano dato seguito alla proposta, di cambiare il nome della città in Vigata. E io mi sono messo nei panni di, non so, i finlandesi che arrivano in Sicilia dopo aver visto le sceneggiate di Montalbano e convinti magari di trovare la Vigata televisiva, che è una sintesi di... delle più belle città di alcuni scorci, le più belle città della Sicilia, soprattutto la Sicilia orientale, e si ritrovano con i palazzoni della Andrea Sacco, si è scinnuta la catena di Cortampeda, no? E la reazione di questa persona, allora mi sono chiesto, ma non ti è venuta, Andrea, più che una domanda, la mia è quasi un'esortazione, anche se so che mi dirai di andare al diavolo, perché non fai un colpo di stato, ti fai leggere sindaco di Portantedo? E cerchi quantomeno, non dico di fare diventare Portantedo, perché questo è impossibile, come la vigata televisiva, quantomeno se non altro fare riaprire il famoso caffè Castiglione, dove ho mangiato il miglior gelato cassato della mia vita, credo il migliore della Sicilia, e chiaramente del mondo. Non mi mandare subito al diavolo.
No, ti manda al diavolo. Anzitutto volevo dirti che il paese non ha cambiato nome.
Sì.
Si chiama Portempedo, che sotto tra parentesi c'è scritto Vigata.
La prima proposta però era quello di cambiargli il nome direttamente.
No, e a quello mi sarei opposto anch'io.
Ecco.
No, invece il fatto è che non vengono i turisti, perché i turisti vanno nei posti televisivi di Montalbano, cioè a dire la Sicilia orientale, capito? Sì. Vanno lì, si vanno a prendere il caffè nella terrazza di Montalbano, ma in realtà non è quello il mio paesaggio è quello molto più arido.
Certo, sì, ma infatti diciamo che la vigata televisiva non è la vigata dei tuoi libri, questo sì.
Circa il fatto di fare il sindaco, questo non lo farei mai. Forse se riuscisse ad aprire il caffè Castiglione, ma a trovare i discendenti dei gelatai.
Sì.
Che facevano quei gelati, tu la sai la storia di Mussolini, io l'ho raccontata,
sì,
no?
Sì.
E Mussolini era pazzo per i gelati di Castiglione, mandava un idrovolante da Ostia, lo faceva ammarrare a Portempedocle, poi il motoscafo della Marina portava il pozzo dei gelati, che allora c'era il ghiaccio attorno col sale messo, no?
Sì.
E fece l'autostrada Roma-Ostia, che è la prima autostrada d'Italia. La fece perché i gelati gli arrivavano squagliati, sì, invece con la Ostia Roma gli arrivavano a tempo, insomma.
Insomma, al punto giusto. E allora ringraziamo Santo Piazzese per essere stato qui con noi sia ieri che oggi, a tutti i colori del giallo.
Un saluto speciale ad Andrea e a tutti voi.
Grazie Santo, comunque ciao. Mi raccomando, scrivi il romanzo. Torniamo in studio con Andrea Camilleri e per lui abbiamo portato in studio anche il nostro amico Silvio Bozzi. Silvio, ci senti?
Sì, vi sento e vi saluto e sono emozionato.
Lo so che sei emozionato, anche perché è da un po' che non senti Andrea, vai.
Posso salutare il maestro Camilleri?
È certo che puoi salutarlo.
Ma io lo sento con estremo piacere, perché veramente da troppo tempo che non ci sentiamo e non ci vediamo.
No, sono commosso, poi ho sentito anche un mio concittadino, insomma mi sento frastornato. Io sono un esiliato, mi sono autoesiliato qua in continente, quindi per me tutto ciò che mi richiama la Sicilia in tutte le sue sfumature mi commuove, veramente sono emozionato, sul serio, è raro.
Ma è vero che tu sei in parte colpevole del fatto che Camilleri è diventato un personaggio radiofonico, perché hai continuato a parlare di lui a tuo fratello Francesco Bozzi, che l'ha trasformato in uno dei personaggi più amati della radio italiana grazie all'interpretazione del nostro Fiorello.
Io non lo so, guarda, infatti chiedo scusa al maestro Camilleri, mio fratello è incontrollabile, quindi...
Ma no, ma perché scusa? Quella è una cosa deliziosa,
sì,
è fatta con tanto garbo, con tanto spirito che magari ce ne fossero.
Però adesso noi vorremmo che Silvio raccontasse come sono arrivati i due diavoli, Bozzi e Fiorello, a pensare che Camilleri potesse essere messo per radio. Ci racconti la scena, com'è successo?
Io non so se corrisponde al verità, questo è quello che mi hanno raccontato. Che sono veramente due demoni, sono in grado di trasformare la realtà in mille sfumature. Mi hanno riferito che avrebbero incontrato il maestro Camilleri la mattina in via Siago, dove lui abita, e l'avrebbero invitato al bar a fare colazione, quindi presto, mi ha detto verso le 8 o qualcosa del genere. E lui gentilmente, con la solita cortesia, ha accettato. E praticamente mio fratello e Fiore penso che abbiano ordinato quello che la gente comune ordina:
cappuccino e brioche.
Cappuccino, brioche, un cornetto con crema. E maestro Camilleri li ha guardati così sommessamente e ha detto: lei che prende, maestro? Una birra. così, mi è stato riferito. Allora loro si sono guardati e ho detto un idolo assoluto, e là era nato il personaggio Camilleri radiofonico.
Mamma mia. Dice,
è un personaggio, nascono così, ma quei due demoni, uno schiaffo che ti arriva in faccia, così nasce il personaggio. E così è nato il Camilleri radiofonico, strepitoso, devo dire, fantastico. E poi soprattutto loro sono innamorati di Camilleri, e questo si sente attraverso questa parodia che loro fanno.
Sì. Andrea, allora ci puoi dire una birra, voglio una birra, sentiamo come suona. Prova un po'.
Faccio l'interrogatorio, è vero?
Sì, perché vedi, succede questo, che io non faccio colazione, io piglio solo un caffè quando mi sveglio, no? In mezzo a due sigarette, sì, è chiaro.
Ecco.
E poi attacco a bere birra, e bevo birra fino a mezzogiorno e mezzo.
Ma quanta birra però?
Come quanta birra? Due, tre bottiglie grandi di birra.
E, ma tutto l'anno?
Come
tutto l'anno o d'estate?
Significa, perché si beve stagionalmente?
No, chiedo, perché d'inverno fa un po' più freddo.
E vabbè, la tengo meno, basta che la metta fuori invece di tenerla in frigorifero.
Ah.
Però capisci che cosa succede? Che a mezzogiorno chiudo, vorrei che fosse chiaro, chiudo, non bevo più nulla, di nessun tipo e di nessun genere, fino all'indomani mattina. Per dire, bevo un bicchiere d'acqua, due bicchieri d'acqua. Infatti quelli che mi conoscono la mattina alle 8 o alle 9 mi credono un alcolizzato. Quelli che mi conoscono nel pomeriggio o la sera mi sanno astemio. Perché no, non mi vedono bere mai.
Maestro, cioè, io conosco mio fratello, dice, noi... Lui mi ha fatto capire che all'inizio erano quasi intimoriti, no? Da quest'aura di sapienzale che la avvolge, no? Ironica, sardonica, quanto si vuole, però c'è sempre una forma di rispetto, questo sequioso, poi nei confronti di due siciliani, insomma. E quindi sta birra, detto così, ha scatenato, e loro anche ha avuto un effetto liberatorio in cui il personaggio sprigionava tutta la sua energia, loro hanno abbatturato sta cosa. E allora Fiore ha detto a mio fratello, minchia, niente c'è da fare, è stupendo, c'è nato il personaggio, ed era lì, e così è nato il grande.
E allora, prima di lanciare il prossimo brano, vorrei che Andrea ci facesse un'ordinazione di birra al bar. Dai Andrea, vai.
Portami una birra, ma la peggiore che hai, per favore.
E questo lo offriamo alla vostra salute, La nostra mail è sempre tuttricoloridelgiallo@rai.it. Silvio Bozzi, è vero che tu hai fatto da consulente alla Voce del Violino di Andrea Camilleri?
Io ho avuto questo onore e devo dire, conservo a questo proposito anche un cimelio. Devo dire che ho fatto anche una cornice della richiesta con la quale il maestro Camilleri appunto mi chiedeva di dare un'occhiata al romanzo e fare alcune valutazioni tecniche su alcuni passaggi narrativi. Io l'ho incorniciata, non ho avuto la possibilità di incorniciare tutta la prima versione del romanzo, La Voce al Violino. Guarda, io ce l'ho qua davanti, una fotocopia che rivela veramente se non voglio fare il...
Non vuoi fare una sviolinata, no?
No, per carità, tra noi siciliani sono cose ancora più odiose. Però non posso trattenere la mia ammirazione, che qua si vede veramente le stigmate della grandezza attraverso l'umiltà. Lui, a questo giovane funzionario, ai tempi era abbastanza fresco anche di scientifica, chiede tutta una serie di cose, mi chiedo diverse cose, tra l'altro è possibile, bla 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 bla. I quesiti sono tanti. Intanto, scusandomi per il tempo che le faccio perdere, lega il romanzo e, se può, nel senso di se ne ha voglia, me la faccia lei qualche osservazione. Grato Andrea Camilleri. Cioè,
mamma mia. E Andrea, che cosa ti fece come osservazione Bozzi a quello che tu avevi scritto?
Beh, mi fece osservazioni, perché delle osservazioni su alcune fesserie che avevo scritto riguardo certi aspetti scientifici dell'indagine. E quindi io dovetti riscrivere delle intere pagine, perché lui aveva perfettamente ragione, mi scrisse una lettera, non solo, ma fu così gentile anche da mandarmi due fascicoli dove, per evitare che io scrivesse ulteriori fesserie, diciamo, nel romanzo.
No, ma io devo dire che cioè, l'umiltà di Camilleri è un segno rivelatore della sua grandezza. Di solito si dice un gentiluomo d'altri tempi, è una frase che io non amo, perché un gentiluomo è al di fuori del tempo, perché è in ogni tempo. E devo dire che Camilleri è questo, il fatto che sia siciliano è, mi riempie di grande orgoglio, insomma, lo devo dire. Insomma. Io da esiliato sono ancora più sensibile a questo richiamo, anche se in diretta della Sicilia.
E con questo bellissimo richiamo a Camilleri e alla Sicilia concludiamo la puntata di oggi assieme a Silvio Bozzi e Andrea Camilleri. Vi rimando a settimana prossima, in cui Camilleri sarà sempre ai nostri microfoni e ci racconterà altre curiosità. Dopo di noi va in onda al GR2 e ringrazio ancora una volta i ragazzi di Vigata.org che ci sostengono anche in questa puntata. Ciao e buona suspense a tutti da Luca Crovi.
Radio2pod.rai.it